Rompiamo? Abbiamo fino alle 16:30. Sì, fino alle 16:20 allora. E questo tempo è dedicato agli interventi liberi, alla discussione, alle domande che si possono fare ai relatori, a Giovanni Paolo, a Maria Ignazia e a Gigi quando arriverà. Non si sente?
Va bene. Sì, sì. Ah, allora sto più lontano perché sento un rimbombo così forte. Allora, indicativamente ci diamo 5-6 minuti a testa, indicativamente, se uno ha un intervento di 5 minuti. Ovviamente si possono fare qualsiasi tipo di interventi legati agli argomenti che abbiamo ascoltato, al testo, o chiedere chiarimenti o anche, se non fare domande, fare dei contributi, portare dei contributi.
Io faccio, c'è la domanda alla fine, va su un versetto, a chiedere come si può leggere un versetto. Però prima volevo dire il problema che mi nasce, cioè a me sembrava che questo racconto dei due con i ritornelli, la struttura come Giovanni l'ha detta, avesse anche un certo ritorno, diciamo. E in particolare mi sembrava che quel ritornello "io vi scongiuro non destate" arrivasse sempre a un certo punto di culmine, perché capitoli 1-2 dice la bellezza, la passione, poi dice io sono Narciso, la mia, come un melo il mio diletto tra i giovani mi ha introdotto nella cella, sostenetemi. La sua sinistra è sotto il mio capo, la sua destra mi abbraccia. Sembra che si stia realizzando l'incontro. 2-6, la sua sinistra è sotto il mio capo, la destra mi abbraccia. E 7 dice: io vi scongiuro, non destate, non scuotete dal sonno. Poi di nuovo, immediatamente dopo, l'8, non c'è più l'amato, è lontano, una voce, il mio diletto, eccolo, viene. Quindi era arrivato lì, c'è questo ritornello e lo ritroviamo di nuovo lontano, poi di nuovo si avvicina e si avvicina, poi appunto prima che lungo la notte ho cercato l'amato, mi alzerò, farò il giro, l'ho cercato, non l'ho trovato, ho chiesto alle guardie, da poco l'avevo oltrepassato, quando trovai l'amato lo strinsi, io vi scongiuro non destate. Cioè ogni volta che si arriva all'incontro c'è questo il tema, quindi del sogno. Io sento che tant'è questo dire, ma questa scena sta succedendo o è l'amata che se lo immagina, se lo figura? Poi in realtà c'è un altro crescendo così che finisce, mi sembra, io non sono sicuro, dico un po' così, arriva al 5-1, sono venuto finalmente nel mio giardino, sono la mia sposa, raccolgo la mia mirra, mangio il mio favo, bevo il mio vino, è un movimento simile, questa volta non c'è quel ritornello, ma c'è una cosa di nuovo che rompe: mangiate amici miei, bevete, inebriatevi, che a me fa anche problema da un punto di vista, se volessimo una interpretazione letterale, perché lui arriva finalmente all'amata e poi dice venite tutti, ma cioè, no, ora no, non voglio, però è strano questo è un ritornello che mi sembra che in un certo senso non sia, ripete, anche se non è di nuovo quello laggiù del d'estate, però di nuovo rompe questo movimento di avvicinamento. Poi di nuovo c'è la capo e e verso la fine 8.4, ecco, anche qua c'è di nuovo, ritorna, come Giovanni Paolo aveva detto, questa inclusione: la sinistra è sotto il mio capo, la sua destra mi abbraccia. Vi scongiuro, figlio di Gerusalemme, non destate, non scuotete finché non voglia. E allora questa cosa qua io durante la lezione dico, ma guarda, non me ne ero accorto mai, iniziato. Poi quando sono arrivato, ed è qui la mia domanda, sono arrivato a 8.8, che viene detto un appendice. Questa, alla fine la domanda, io mi chiedo, non so se per i moderni questo, anche questo Giovanni l'ha mostrato molto bene, a me, io sono d'accordissimo che i versetti prima fino a 8.7 sembrano proprio conclusivi, no? Conclude tutto, però che questa sia un appendice mi sembra un po' strano, e particolarmente dice: una sorella piccola abbiamo e ancora non ha seni. Allora dico, ma allora, ma tutta questa storia d'amore, ma allora invece è ancora una bambina, è ancora... poi, insomma, quei sono un po' difficili la traduzione, no, di quei versetti che vengono, però è come, mi veniva quasi da dire, ma allora il racconto sostanzialmente si è chiuso, e quasi se finito il racconto, una voce del narratore tornasse all'oggi e a dire, a oggi siamo ancora piccoli, siamo ancora prima di questa realtà, che è sognata, che è attesa, che c'è qualche cosa. E allora la domanda alla fine è, ma questa cosa qua dell'appendice, cioè che da 8.8 in avanti questi versetti siano un po'... c'è anche un'altra cosa che finisce poi, 13.14, tu che abiti nei giardini, tu femminile, no? Tu dolce mia, tu che abiti nei giardini, fa sentire a me, mi sembra che dica sì, fa sentire a me, fuggi mio diletto, fatti simile a una gazzella, un cerbiato sopra i monti degli aromi, che era un tema molto importante già trovato, come se in fondo fosse una ragazzina ancora giovane, ancora una realtà a venire, e il diletto intervenisse lui a dire, fammi sentire così, entriamo dentro a questa realtà che deve venire, a questa realtà che hai sognato ma che ancora non hai. E quindi, ripeto, la domanda per me è un po', ma qual è il valore di questo 8.8 e seguenti? Origene ne parla, il Targum, perché sembrerebbe questa cosa qua sta parlando di un'altra persona, non è più l'amata, eccetera, o Giovanni, basta.
Io intervento un po' più breve. E io volevo, prima di tutto bisogna che anche ringraziamo chi ha organizzato questa 3 giorni, che poi voglio dire, se non ho capito male, riprendendo le ultime cose che diceva Giovanni, a me sembra che è una cosa che non sia mai stata sottolineata, ma quando è che si compie appieno lo sposalizio? E secondo me, non so se ho capito male quell'ultima cosa che diceva Giovanni stamattina su questo Re Pacifico, ma è la crocifissione. Io volevo solo dire, inviterei a vedere questo auro libretto, L'ora della glorificazione di Gesù, dove Don Umberto interpreta tutta la passione di Giovanni riprendendo il Cantico dei Cantici, dove appunto dice che certamente Giovanni conosceva tutte queste cose, e ci sono, adesso non sto a dire, ma se voi, io volevo solo dire questo, ecco, che a me sembra che lui interpreta tutto dal capitolo 18 in poi, riprendendo tutto il Cantico dei Cantici. chilometri.
E io sono la Sara, ho detto di dire il nome. E questo fatto che ha detto Giovanni questa mattina, cioè il brano sulle nozze di Salomone, lui proponeva, se ho capito bene, proponeva che sia proprio questo, proprio perché è un po' strano, che possa essere la chiave di lettura, proprio perché non si inserisce perfettamente nel contesto. Io per esempio ho osservato un aspetto, cioè che il linguaggio normalmente del cantico è di tipo pastorale, diciamo, mentre in quel paragrafo lì sono immagini quasi belliche, o comunque si parla di... Allora, a me sembrava che tra tutti i testi, questo l'avevo già pensato, l'avevo anche già detto all'Omelia Monteveglio, mi sembrava che più che tante pagine che pure abbiamo citato, Osea, c'era quel commento che ne citava diverse, Osea, tanti passi di Isaia, eccetera, un testo che veramente può essere una chiave, mi sembrava il Salmo 45, l'ho sentito citare poco, solo un po' per inciso stamattina. Il Salmo 45, lì mi sembra che questa parabola delle nozze di Salomone sia anche svelata. Cioè lì nel cantico uno dei problemi è che Dio non è citato. Salmo 44, e invece tutte queste nozze di Salomone sono proprio spiegate. Per esempio, la bellezza fisica, che nel cantico è una descrizione di attributi fisici sia dello sposo sia della sposa, nel Salmo 44 la bellezza di questo sposo, di questo re, è nelle sue virtù, la giustizia, la mitezza, la grazia diffusa sulle labbra, e anche per la sposa, così. Quindi mi sembra che ci sia sempre questa immagine, però anche la sua spiegazione. E questa cosa mi ha molto colpito. Certamente io non ho gli strumenti né letterari né di lingua, né di sapere la datazione di quando può essere citato questo testo per poter fare un paragone più approfondito, uno studio di testi messi a confronto più approfondito, però mi sembrava stamattina di aver avuto una ulteriore conferma di questo. L'unica cosa, che però non è secondaria, è che nel Salmo il Re Shlomo non può essere Dio, è una figura distinta da Dio. E per gli ebrei è il re Messia, almeno quello che io ho potuto vedere, che era la mia portata a confrontare, in quel caso lì è sempre interpretato come il re Messia, e anche questo mi sembrava molto bello, perché questo che nel cantico è detto il mio sposo è come il melo tra gli alberi del bosco, nel Salmo è detto il più bello tra i figli dell'uomo, si vede nel Salmo che è il più amato tra gli uomini, ma è anche il più amato da Dio, per questo Dio ti ha unto. Quindi è il amato dagli uomini più di tutti, ma è anche amato da Dio più di tutti e per questo scelto. Mi sembrava che se questa lettura si può approfondire, che però io non sono assolutamente in grado di farlo, poteva essere così molto... molto interessante a questo proposito, per cercare di vedere un'unitarietà anche del cantico. Un'altra cosa che volevo dire, sulla stessa linea, mi chiedo se il Vangelo di Giovanni, che chiama appunto il Battista per esempio l'amico dello sposo, e che ci tiene a dire che Gesù ha dato inizio ai suoi miracoli a Cana di Galilea cambiando acqua in vino, anche questo non possa essere... anche qui non si possa trovare un'assonanza voluta, ecco, con questo, col cantico letto in questa maniera.
Cominciare a dire qualche cosa. Il nome, e bisogna aprire.
Che non so fare usare queste arnesi. Dunque, io mi aggancio, anch'io mi sono chiesta, Gesù Cristo, così come lo leggiamo nei Vangeli, Ecco, mi sono chiesta, lui avrà letto, se è stato scritto prima, l'ha letto di sicuro. Che relazione, ecco, c'è fra questo cantico, che è il cantico, il canto dell'amore, con la vita, la persona di Gesù Cristo? Allora, è stato detto, si sa che lui è morto per amore, ha vissuto per amore, e ho pensato alle nozze di Cana, e che se questi sono una raccolta di canti, forse alle nozze di Cana non sono le nozze che facciamo noi, sono le nozze che fanno gli orientali, quindi si fa molta festa e c'è vino e ci sono molti canti, quindi saranno stati cantati forse anche quelli del cantico. E poi ho pensato alla Maddalena o alla Maria, quella che tanto le è perdonato perché tanto ha amato. Allora questa donna ha vissuto degli amori che non sono quelli che probabilmente ha vissuto dopo avere conosciuto Gesù Cristo, che è l'amore che è stato spiegato benissimo, no? Quindi la lettura tutta allegorica, tutto quello che è stato detto. Ma io sono sposato, ho avuto figli, quindi ho 76 anni e mezzo, quindi ho visto tante cose. Ecco, e allora ci si domanda questo libretto, chi l'ha scritto? Già l'ha scritto Dio, ecco, sì, gli uomini, insomma, ecco, se che hanno scritto e voluto quello che Dio voleva che fosse detto e scritto, questo è vero, sono i cosiddetti libri di Dio, no? Santi. Quindi c'è, è vero che c'è tutta questa spiegazione allegorica che è bellissima, però c'è anche la presentazione di un amore vero proprio fra un uomo e la donna, e quando Dio fa nella Genesi questo Adam e poi Zaccarone che va, ecco, e eccetera eccetera. Quindi ecco, questo mi sembra molto attuale, perché viviamo in un mondo dove si vede, e i giovani non vengono educati, se noi gli insegniamo, sì, secondo le nostre i Vangeli, Gesù Cristo è la nostra fede, però quello che fa vedere il mondo nei cinema, nella televisione, è una cosa orribile. Che esperienze ci sono di amore? Se di qui ci sono le ragazze, io ieri sono rimasta, perché non è che ho visto tutte queste ragazze qui lungo il viale, e allora così ho pensato all'esperienza di Gesù nel rapporto soprattutto con questa donna, è vero, la Maddalena, quindi c'è un aspetto anche concreto da considerare.
Grazie. Io dico la mia, ma penso che chiunque potrebbe tentare di rispondere. Dunque, Paolo Barabino, ricordo bene, ha considerato capitolo 8, versetti 12-13, pare. Versetti 8-10 anche. Io vedrei, no, sono testi difficili, io vedrei il versetto 10 come risposta ai versetti 8-9, di più non saprei. dove nel versetto 10 la donna, l'amata, non dice qui chi è, dovrebbe essere quella di cui parla il cantico, anche se si possono considerare, dovrebbe essere quella di cui parla il cantico, anche se molti considerano un'aggiunta, dice che invece è a posto. Anzi dicono ai segni piccoli eccetera, lui dice no, e aggiunge io sono un muro, i miei segni sono come torri, le faremo un muro eccetera, gli dice io sono un muro, i miei segni come torri. Mi sembra che voglia dire, però, qui come si fa a essere sicuri? Non lo so, voi pensiate, mi sembra che possa voler dire perché ho trovato pace, perché in lui, ai suoi occhi. Cioè, pur essendo piccola, potrebbe essere simbolico questo, non piccola di età, nel senso, se la sposa rappresenta una nazione, pur essendo debole, piccola, avrebbe bisogno di difese. Faremo un muro, e lei risponde che la sua difesa ce l'ha già, e lei è già un muro perché è fui ai suoi occhi come colei che trova pace. Però questo naturalmente credo che questi testi rimangano sempre molto enigmatici. Versetti 12-13, ha parlato anche di questo Paolo, no? Cioè i versetti 13-14 sarebbero. No, io volevo su questo dire, no, volevo solo una cosa da dire, che in italiano non può risultare immediatamente. Versetto 13, allora, scusa, versetto 13. Tu che abiti nei giardini, fammi sentire la tua voce, ci si riferisce a un essere femminile. In ebraico non fa dubbio. Kolech, la tua voce donna. Quindi chi parla, probabilmente allora qui, è lo sposo. Quindi il cantico sembra terminare ugualmente con due voci diverse. Tutte e due. La prima, lo sposo dice fammi sentire la tua voce. La sposa ripete quel versetto, diventa come gazzella, là diceva ritorna, capitolo 4, versetto 16, qui uso un altro termine, fuggi, ma io riterrei, credo anche le varie interpretazioni siano nello stesso senso, che non vuol dire fuggi lontano da me, perché dice fuggi sopra i monti degli aromi, che corrisponde anche a là, fuggi sopra i monti degli aromi. La dice ritorna, io intenderei che vuol dire la stessa cosa, però anche questo, non fuggi lontano, ritorna ai monti degli aromi, anche qui, vieni in fretta. E qui sarebbe allora la sposa che conclude il cantico. Comunque io devo soltanto rilevare che è un duetto anche questo, non è in bocca uno solo. Sul Salmo 45 è vero, è stato trascurato, secondo me è trascurato, e aggiungerei al versetto 1, anche lì nell'intestazione, il Salmo 45, forse può essere un ulteriore elemento, l'amnazea, va bene, comunque si traduca, il direttore di coro, dicono, poi dice, al Sossannim, sui gigli, no. Però dice, vabbè, dei figli di Core, maschil, poi aggiunge una determinazione ancora al canto, Sir Yedidot. Yedit è praticamente un parallelo di Dot, amato. Sir Yedidot però qui dice, al plurale femminile, cioè canto dell'amore, canto, non so come si può tradurre, sono quelli che sanno l'ebraico, Yedidot. Non è detto che si debba tradurre con un plurale necessariamente. Il plurale femminile può servire per l'astratto. Spesso in ebraico è così. Comunque noto che c'è Sir Yedidot, anche questo può essere un'indicazione interpretativa. Certamente non è Dio qui, e può essere un'indicazione, sì. È il Messia. Ecco, sul Vangelo di Giovanni, anche nei sinottici, in bocca a Gesù addirittura, c'è un'allusione al fatto che lui è lo sposo, un'allusione indiretta, come spesso è nel Vangelo, nei detti di Gesù, però che ha tutta l'aria di essere una parola autentica, diciamo così, anche con i criteri, quando dice, quando reagisce, quando risponde, perché i discepoli dei farisei, i discepoli di Giovanni digiunano, i tuoi non digiunano, la risposta di Gesù è: come possono gli invitati a nozze digiunare quando lo sposo è presente? Lo sposo è Dio, ma lo sposo è anche il Messia, evidentemente. Questo forse vale anche per quel che diceva Maria dopo. Gesù e il cantico. Io non so, si può dire molte cose. Di concreto vedrei per esempio questa parola qui. Lo sposo. No, ma nel Vangelo, intendo nel Vangelo. Gesù è il cantico, nel Vangelo Gesù si presenta come lo sposo indirettamente. Io non...
Scusa, dico una cosa per sì. Il versetto. No, la prendo per te. No, soltanto, è soltanto una parola per quello che diceva Sara, perché guardavo qui al versetto. Versetto 4, che mi pare il Targum dica: i giusti ti amano, e il greco dice: la rettitudine ti ha amato. Ma la rettitudine ti ha amato corrisponde appunto, c'è un mesharim che viene tradotto abitualmente: ragione ti amano, ma si può tradurre: i giusti ti amano.
Di capitolo?
È l'inizio del cantico, cioè il versetto 4, 1-4, Mesharima Evuha, cioè, volevo dire, per semplicemente diceva il discorso delle virtù, è molto bello che c'è questo tipo di lettura, insomma, no? nel Targum, che tutti i giusti che compiono quello che è retto davanti a te ti temeranno e ameranno i tuoi precetti. Tutti i giusti. È uno dei testi in cui il Targum diventa, nel Targum dei 70, diciamo, la giustizia ti ama, l'equità ti ama. È un nome della sposa nel secondo i 70. Ecco, è un nome della sposa che compende in sé le virtù. E questa è con tutto quello che vuol dire la giustizia. E siccome c'è l'appoggio del Targum in questa lettura, è molto bello, nel senso che dicevi tu, era soltanto una glossa alla tua lettura, insomma, cioè che si può già vedere anche nel testo questo discorso delle virtù, che unisce al Salmo che tu hai giustamente ricordato, ecco. Sì, c'è anche un'annotazione di Origene riguardo a quel versetto, e questo fa parte di quell'appendice che non ho letto ieri, evidentemente, perché appunto richiamava questi giochi di parole fra l'ebraico e il greco, e dove dice che le fanciulle rimettono a più tardi l'esultanza e la letizia, rimettono a più tardi la carità, e dicono: esulteremo, gioiremo, ameremo. Poi si rivolgono allo sposo e gli dicono: l'equità ti ama. Lodano la sposa conferendole per le sue virtù il nome di equità, perché le fanciulle, come accennavo ieri, non si è potuto approfondire, ma il tema della piccolezza e dell'alternanza fra il piccolo e il grande, fra il crescere e il trovarsi piccoli, è costante nella lettura, appunto. E allora Origene dice questa cosa: c'è una differenza fra le fanciulle e la sposa che è già nella pienezza e quelle anime imperfette che devono ancora entrare in questa gioia nuziale. Quindi è quella lettura del cantico, come la lettura virginiana del cantico, come un dramma in cui i personaggi sono certo lo sposo e la sposa, ma sono sempre anche gli amici e le fanciulle. Quindi anche non c'è da meravigliarsi che a un certo punto al convito venga detto: venite anche voi, ecco, quel passaggio dal singolare al plurale, perché non è da dimenticarsi che noi appunto siamo ancora fanciulle in via.
Non so se sbaglio, vorrei tradurre il versetto 4 dall'ebraico, perché dice così: attirami, 1-4, un po' diverso. Attirami, dietro a te vogliamo correre, mi ha condotto, in passato, il re mi ha portato nelle sue stanze. Vogliamo esultare e vogliamo gioire in te maschile. Vogliamo ricordare Dodeca con l'assonanza Dod, però Dodeca può essere amori, più del vino. Rettamente ti hanno amato. Sembra riferirsi per esempio a un fatto, o comunque a fare riferimento a qualche cosa che è un fatto, una storia, più che un'osservazione. Ti amano le fanciulle. Le fanciulle non sono scritte da nessuna parte. Io non so dove le tirano fuori qui. Ti hanno amato in modo retto, secondo giustizia. Si potrebbe dire secondo la giustizia della legge, però non c'è scritto. Però sarebbe Messarim, torna, quando uno giudica Messarim, Dio giudica Messarim, giudica secondo giustizia. Allora, ti hanno amato Messarim, Messarim a Evucha. Non so, poi la traduzione a me sembra forse una legittima interpretazione.
Beh, la tua domanda, signora, la sua domanda aprirebbe naturalmente uno spazio di riflessione enorme per quello che riguarda la lettura anche del cantico alla luce del mistero, della realtà, dell'amore tra l'uomo e la donna. A me preme che mi pare che si possano dire almeno alcune cosettine in modo preliminare. È ovvio che andrebbero sviluppate e ciò richiederebbe per l'appunto un seminario di lavoro. A me sembra piaciuto anche in casa mia con mia moglie, insomma, leggere il cantico con riferimento al brano degli Efesini, che ci riprende il brano della Genesi. Questo mistero è grande, quindi dell'unione dell'uomo e della donna che diventano una carne sola, lo dico con riferimento a Cristo e alla Chiesa. Questa è la prospettiva di tutta quanta la rivelazione. Dio è al centro, o se vogliamo, alla luce del mistero pasquale, il Cristo Signore è al centro, non l'uomo. La svolta antropologica, che nel nostro pensiero dominante, nella nostra cultura, è avvenuta già dall'età dell'umanesimo, ha, a mio avviso, fin da quando ero ragazzo, qui mi è stato insegnato, significato per molti aspetti una premessa alla tragedia e al nichilismo di oggi, alla tragedia e al naufragio dell'amore, il naufragio dell'amore. È in Cristo e nella Chiesa, lo sposo e la sposa, l'amante e l'amata, che è possibile allo sposo e alla sposa, vivendo del loro medesimo amore, vivere, come dice per l'appunto questo testo, un amore forte, un amore indefettibile, un amore non sdolcinato, non romantico. Diceva il mio vecchio insegnante del liceo, un grande insegnante, che noi tutti siamo malati di romanticismo. Ho sempre condiviso questa osservazione. pensiamo troppo spesso l'amore secondo le categorie o le espressioni tipiche della grande poesia romantica, tedesca in particolare, forse dimenticandoci che questi poeti a volte avevano una vita sentimentale non meno disordinata degli autori rock contemporanei, insomma, e che in ogni caso l'uomo non conosce né l'amore né l'odio, come afferma il libro del Coelete. L'uomo non conosce l'amore e l'odio. Come fa l'uomo a conoscere l'amore? Bisogna che Dio gli riveli che lui lo ama. E quindi il cantico è anzitutto in questo senso una rivelazione talmente immensa, talmente infinita, che non ne possiamo cogliere soltanto qualche barlume, qualche aspetto in questa vita, dell'amore folle che lui ha per noi e dell'amore che lui è capace di generare in noi per lui, per puro dono e per pura misericordia. Ed è per questo che a mio avviso soltanto questa prospettiva teocentrica, o possiamo dirlo oggi, più che mai il giorno del Signore, cristocentrica, ecco, pone in rilievo e fonda la grandezza dell'amore umano, e lei ha ragione, questo oggi più che mai è del tutto fondamentale, e io sono sempre più convinto che il Cantico dei Cantici rappresenti più che mai sotto questo profilo un libro fondamentale della paideia, dell'educazione cristiana e della trasmissione cristiana della fede, da ogni punto di vista. Enuncio due o tre temi che andrebbero sviluppati, è chiaro, non ho tempo di farlo, questo sarebbe ben altro lavoro, no? E appunto la grandezza dell'amore umano che si fonda sul fatto che Dio è fedele e che in Cristo Egli sempre ci ama di un amore indicibile. Questo contro ogni nichilismo, contro ogni distruzione sistematica della possibilità di un sì eterno dell'uomo alla donna. Tale distruzione oggi è elemento dominante alla cultura contemporanea. A me piace il cinema, ci vado raramente per tanti motivi, anche perché mia moglie al contrario si addormenta, ma insomma la cinematografia italiana sotto questo profilo è tragica. Il messaggio è normalmente sotto il segno del nichilismo, non c'è niente da fare, e invece i cristiani, devo dire, è possibile. Ma non è possibile perché è grande il sentimento umano, perché basta una ragazzetta che ti faccia gli occhi dolci e anche in età ci cadiamo come degli ocarotti, come dei cretinotti, insomma. Ma è possibile non perché sentire umano è grande, ma perché è grande la croce e perché è grande il nostro Signore. Ed è in Lui che si può e si deve fondare questo amore. Contro ogni pretesa catara, di negazione della fisicità, della corporeità, che ci può essere ancora, e c'è, talvolta in alcuni preti vecchio stampo, o in alcune pretese ascetiche, di origine anche indù, oggi si ripresentano nella nostra cultura. No, la grandezza del corpo e dell'amore perché attinge a questo amore. Contro ogni pretesa magica, Cecilia ci potrebbe forse parlare, non so, per cenni in futuro, non adesso, si intende, degli influssi attuali del pensiero tantrico, e quindi della possibilità che si insinui addirittura un aspetto magico rituale che sconfina di norma nel demoniaco, nel rapporto d'amore. Anche questo il testo lo distrugge, perché mostra come in realtà questo amore, nella sua santità e nella sua purezza, deriva dal fatto, si fonda sul fatto che il Signore è fedele e che il suo Cristo è presente e operante in mezzo a noi. Contro si intende ogni mercificazione dell'amore. Il cantico insegna tantissimo il tempo dell'attesa. Il tempo della speranza, quindi, il tempo in cui si può consumare e realizzare un progetto che deve caratterizzare la nostra vita, mentre incontriamo ogni giorno il naufragio dell'amore con riferimento ad adolescenti che vogliono giocarsi tutto oggi e subito anche perché non hanno speranza. E come possono a volte averla se i loro genitori purtroppo sembrano testimoniare il contrario? Il cantico quindi è un testo, a mio avviso, di importanza assolutamente capitale, e lo leggiamo troppo poco, concludo. Una ragazza, figlia della nostra famiglia, ci ha sorpreso qualche anno fa perché ignorava che il cantico fosse nell'Antico Testamento. Com'è possibile? È un testo di importanza essenziale. Sia l'alternativa al divertimento scemo e paganeggiante del sabato sera o della domenica sera, l'alternativa non è essere bigotti, ma è proporre l'ebbrezza della fede, la bellezza del cristianesimo, sia in positivo per l'appunto nella presentazione della via, quella cristiana che è la via della croce, che non ammette sconti, in cui l'amore non è affatto soltanto un sentimento o l'atto di innamorarsi, anche quello si intende, ma è ben altro, perché esige sacrificio e che però manifesta la possibilità concreta di realizzare in Cristo un progetto di vita che inizia qui e che duri per l'eternità.
Suarese, nella sua breve introduzione, ci ha ricordato come vivente il padre questo libro della Bibbia non l'avessimo mai letto come lezione continua o fatto oggetto dei nostri incontri. Ricordo per inciso che c'è un altro libro al quale io chiesi al padre come mai non era mai stato oggetto di una lezione continua, di una omelia dialogata e oggetto di incontri biblici come questo, ed era quello dei Salmi. E se ben ricordo, ormai i miei ricordi cominciano a offuscarsi, ecco, lui rimase molto perplesso, dicendo che era talmente complesso questo libro dei Salmi, così, che certamente richiederebbe tutta una preparazione, tutta un'attenzione enorme, ma però non lo escludeva, quindi anch'io non lo escludo, a Dio piacendo, di poter averne oggetto. No, tutto come oggetto della situazione. Ecco, quindi ho stato molto contento quando ho visto il programma di questi tre giorni, ormai come decano, ecco, mi è sembrato che proprio l'impostazione fosse stata fatta in maniera corretta, anche dal punto di vista metodologico, anche dei tempi. Io ricordo gli incontri con Don Umberto, veramente così belli ma così defaticanti. Ecco, mi è sembrato che nell'organizzazione sia stato lasciato anche uno spazio proprio così anche ai membri meno adulti delle nostre famiglie di poter avere comunque una partecipazione e una partecipazione gioiosa. Quindi questo mi è sembrato molto molto bello. Ecco, devo dire però che sono venuto qua con molti interrogativi che non mi sono stati chiariti. Già dalla prima relazione del rabbino capo di Ferrara, ecco, mi ha riposto tutti gli interrogativi che io mi ero posto. Chi ha scritto questo libro? Quando è stato scritto? È un testo unitario? È una collezione di testi di amore? Parla di un amore umano, di un amore sessuale, di un amore sacro? Che tipi di interpretazione, con qual è la chiave di lettura che dobbiamo fare, quella allegorica, quella cultuale, quella drammatica, quella naturalistica? Ecco, e certamente tutti questi interrogativi mi sono aumentati via via che sentivo le relazioni. Si parla di una relazione fra uomo-donna, fra un giovane e una ragazza, oppure fra il Signore e il suo popolo in esilio, il suo popolo adesso, il Signore e la Chiesa. Ecco, e certamente tutte le varie relazioni così mi hanno posto anche degli interrogativi più spiccioli, Ignazia, non so, con Origene, come interpreta l'8-6, i lampi di Yahweh, ecco, con Giovanni, perché come mai c'è un solo Targum di questo, di questo testo, ecco, a Gigi certamente come mai è quando è entrato nella Pasqua ebraica questo testo e come mai, ecco, il problema del canone. Ecco, certo mi sono venuti molto di aiuto sia le relazioni della Cristina Simonelli, che mi è piaciuta moltissimo, proprio soprattutto quando ha ripreso il discorso della gerarchia, ecco, fra così sposati e monaci, e qui ritornerò nella mia finale, ma anche a Giovanni, che certamente ha dato una chiave di lettura, anche se difficile. Per esempio chiedeva Giovanni il 7-3 come venga letto. Io, come sapete, continuo a leggere il Nardoni che leggeva il padre. Ecco, non ve la leggo la traduzione del Nardoni 7-3, perché forse un pochettino vi potrebbe creare un minimo di imbarazzo anche dal punto di vista semantico, dal punto di vista del linguaggio, per le parole usate proprio in 7-3. Ecco, certamente io credo però che alla fine di tutto questo la risposta sia quella che ci è stata data, che non esiste dicotomia fra questi due tipi di amore, e che le espressioni anche così forti riportate nella cantica del rapporto uomo-donna, anche dal punto di vista proprio umano, dal punto di vista sessuale, ecco, se come veramente sono l'espressione, e l'uomo, come ci ha detto in quest'ultimo intervento Gigi, così bello, ecco, è certamente espressione proprio dell'amore di Dio, che è a nostra parte, la nostra immagine, ecco, allora credo che si possa superare. E allora mi sono venute in mente due cose. Una, quello che ci ha detto Don Umberto tante volte, che mai criticare la scrittura e per metterci noi nella posizione di dire ma noi avremmo detto qualcosa di meglio e diverso se fossimo stati noi a scriverla. Ecco, su questo Don Umberto era terribile nel bacchettarmi nei primi tempi quando ero giovane, che facevo qualche obiezione, che diceva no, su questo piano non se ne parla, ecco, sulla, cioè a un certo momento è parola, parola di Dio, parola del Signore, quindi a un certo momento il criticare, il pensare che noi potevamo scriverlo meglio, ecco, è certamente lo stesso. E l'altra cosa invece è la nostra regola, è il nostro statuto, ecco, là dove si dice che il fine è lo stesso, che sono solo le due le strade, sia quella proprio della castità per il regno dei cieli e quello della vita coniugale come sacramento, in questo momento soprattutto il matrimonio come sacramento.
Sono Barbara di Modena. Ecco, prima di tutto voglio dire che la relazione di Giovanni Paolo mi ha molto rinfrancato dopo questi giorni, perché finalmente ho avuto la fortuna di sentire un'interpretazione sul testo globale nel suo insieme, mentre prima tutto quello che ho sentito anche da parte del rabbino o quando si parlava di Origene, si sentivano spiegazioni molto puntuali su una parola, su un concetto, sulle sue varie interpretazioni, ma quasi come fossero briciole e non invece il pane che dobbiamo cercare nelle scritture per nutrircela. Invece adesso ho trovato questa considerazione di un libro nel suo insieme, delle sue punte, dove vuole arrivare, qual è il suo contesto cosa ci vuol dire nell'insieme, qual è la sua coerenza interna e questo mi è molto piaciuto e ne sono grata. E poi anche questo mi è stato di insegnamento sentire con l'esempio delle interpretazioni varie come quanta prudenza bisogna usare e come bisogna anche sempre controllare il concetto che noi abbiamo, per esempio, della unità di un testo, e che magari per il cantico che è così distante da noi non possono semplicemente essere presunto come gli stessi, ne può essere tutta un'altra cosa. Anche nel cantico il testo a volte ci sembra così pieno di rotture brusche, la successione dei temi non ci è chiaro, come si possa passare così facilmente da un concetto dall'altro, da un sentimento all'altro, da un personaggio all'altro, o da un plurale al singolare e viceversa. E qui bisogna educarsi a una grandissima sensibilità letteraria, a una lettura lentissima. Molto prudente, molto dotta anche, perché bisogna ricorrere agli altri luoghi della scrittura, ai paralleli, soppesarli con pazienza, senza pensare di avere subito i concetti giusti in tasca da applicare a questo cantico, e questo mi è stato prezioso, questa parte dell'esposizione. Quando poi anche è caratteristico che Giovanni Paolo, nel arrivare alla sua interpretazione, è partito dalla fine del cantico, e poi con varie osservazioni sempre molto vicino al testo, piano piano è andato a ritroso e alla fine quasi è arrivato ai primi capitoli e si è potuto spiegare la sua spiegazione. Dunque, questo è caratteristico di questo cantico, che è così, così vario, e forse in questo si può anche di più e sottolineare un carattere come musicale, che okay. Quando abbiamo un'opera cantata davanti a noi, perdoniamo più facilmente passaggio brusco da un po', per esempio quando cantiamo i nostri ritornelli ai salmi, dopo ogni versetto la cantiamo, ci può anche capitare di dare così una risposta non pertinente a quel versetto del salmo precedente, cioè a questo versetto qua il nostro ritornello proprio non sta bene, e così mi sembra che nel cantico qui succede un po' la stessa cosa. Irrompe il coro o degli amici o delle figlie di Gerusalemme, che sembra che non abbiano proprio sia tutto un altro lunghezza d'onde, e questo magari se pensiamo è cantato e c'è la musica magari di fondo che lo commenta, allora forse diventa più perdonabile, più facile per noi. Se poi è vero che questo libro può essere preso come un dono di nozze a uno che si chiamava come il re Salomone, e che si rispecchia in questo personaggio santo e famoso, ecco, c'è una qualche difficoltà che sta in questo, che alcuni temi più drammatici, più crudi del cantico non si addicono tanto a essere letto, consegnato come un regalo di nozze, perché per esempio quando dice la sposa che non ha aperto al suo amante e poi va, non lo trova alla porta, se n'è già andato, poi fa il giro della città e viene trovato dai poliziotti che la maltrattano, questo io non lo direi in un cantico di nozze.
Io non posso dire molto su questo, ma mi sento nella stessa linea, diceva Barbara. Avevo in mano in questi ultimi giorni, però non l'ho potuto leggere, uno studio che non riguarda il cantico di per sé, ma riguarda la poesia, poesia biblica, poesia ebraica. Mi pare che uno dei punti principali di questi studi, questo tipo ha scritto grossi volumi, però questo libretto che ho in mano io è una sintesi, un'introduzione diciamo alla poesia, ma c'è anche una parte sul cantico, c'è un'analisi del cantico. Uno dei punti molto interessanti è il rapporto fra la poesia e i numeri. I numeri non nel senso che quando ci sono dei numeri, ma il valore numerico, cioè il conteggio numerico delle sillabe, del ritmo, diciamo, del ritmo della poesia e dei suoni. Quindi E poi ho visto, ci sono anche degli studi, ci sono dei commentari, per esempio anche più recenti, c'è qualcuno che propone una vera e propria struttura chiastica, ce ne sono più di uno, io non so giudicare, ma che alla fine sostiene esattamente questo, che si tratta di un, che è organizzato accanto, con tre, diciamo tre voci, due voci principali più un coro, e sarebbe organizzato veramente in modo, diciamo, come si organizza una cantata a tre voci, e allora anche i rapporti e i cambiamenti andrebbero visti in corrispondenza della struttura del testo, perché per valutare un cambiamento e perché c'è quel versetto lì, a quel punto lì, ecco, il suo braccio sinistro sotto di me, eccetera, proprio perché è lì, dovrebbe vedere la corrispondenza della stessa partitura, diciamo, dello stesso, il chiasmo, come sapete, è A, B, C, D, D1, e poi si torna indietro, c'è una corrispondenza, quindi gli estremi si corrispondono e così via, fino a che c'è un centro. Mi ricordo più quale sarebbe il centro in questo caso, capitolo quinto mi pare, adesso non... molto interessante però di per sé, però adesso io non, detto questo modo, molto incerto, però per dire che si presta a questi studi il cantico molto, e finché uno non ha trovato abbastanza, non si è trovato il ammesso che sia stato costruito bene, che è sempre un'ipotesi da fare per le opere antiche molto studiate, non è detto che sia sicuro, ma è sempre un'ipotesi da, prima di dare per scontato che un'opera sia completamente disordinata, si può anche fare l'ipotesi che non si è ancora capito come è ordinata, ecco, soprattutto per le opere antiche letterarie molto pensate abitualmente, comunque sarebbe in questo senso. Invece una cosa che volevo aggiungere, che forse non è poi tra le domande, almeno in parte forse, ma che si riprende un aspetto delle nostre difficoltà rispetto al cantico, quando si va, non so se sia contenuto nella domanda di Giampaolo, 7.3, dove si parla dell'ombelico, si parla... Tu non come si traduce, perché si traduce, credo che si traduca, ma cosa vuol dire? Forse intende Giampaolo. Comunque nella descrizione qui, il tuo ombelico è come un bacile rotondo, non manchi il vino mescolato, il vino mesciuto, il vino come facevano gli antichi, cioè un vino temperato. Il tuo ventre è come un cumulo di grano avvolto nelle rose. Okay. Il problema è cosa posso voler dire. Adesso però mi sono perso nella mia faccenda. Ma io voglio dire, non c'entrava questo una... se noi stiamo leggendo a Mattutino Ezechiele, siamo al capitolo 16, farei questo esempio. Naturalmente sono testi diversi. Se noi leggiamo Ezechiele 16, non c'è bisogno di leggerlo adesso, noi vediamo che il profeta manifestamente descrive una prostituta, o comunque una vicenda molto cruda, e sbatte in faccia a Israele in modo non solo violento ma offensivo, diciamo, volutamente offensivo, perché sentirsi descrivere in questo modo è offensivo, volutamente offensivo, dicendogli tu sei così. Certamente non si vedevano così nella loro storia, ovviamente ci sono altri testi sulla storia di Israele che sono un po' diversi, ma Ezechiele vede la storia di Israele così. Allora, quando Ezechiele descrive questo, quando parla versetto dopo versetto, noi vediamo davanti, diciamo, adesso io dico così, sarebbe forse più complesso, cosa vediamo, diverse cose, vediamo una prostituta, e c'è una coerenza in questa descrizione, e Ezechiele si occupa di descrivere una prostituta, le tue nefandezze sono i tuoi seni, eccetera, una prostituta, in modo, ripeto, volutamente offensivo. Ma è fuori discussione che per Ezechiele, Ezechiele non sta parlando di qualche donna, sta parlando, nessuno ha dubbi su questo, lo dice lui, sta parlando di Israele e i suoi rapporti con Dio. Eppure ha una sua lunga coerenza la sua descrizione, e non è detto che io possa ad ogni particolare trovare una corrispondenza di tipo storico, di tipo anche, ma non è detto, molto difficile, ci può essere o non ci può essere. L'incertezza, insomma, la mia, quello che voglio arrivare a dire questo, come punto di paragone, l'incertezza nel trovare corrispondenze, perché a volte sembra che ci siano storicamente, a volte sembra che non ci siano, a volte sembrano molto difficili da trovare, a volte sembrano cose molto arbitrarie, uno può dire una cosa, può dire un'altra. La difficoltà a trovare le corrispondenze non dimostra non è una prova sufficiente per dimostrare il fatto che chi parla, chi scrive, non pensa a Israele, come qui. Anche nel Cantico ci può essere una coerenza delle immagini, delle scene, per cui la scena è ricostruibile, seguibile, una scena in cui un uomo o un giovane di notte vuole andare dalla sua amata, arriva, bussa, trova una scusa per entrare, sono aprimi. Una scena, perché volete andare, perché vorreste andare a immaginare che qui si sta parlando di Israele che viene dalle sue, scusate, è una scena, ecco, che uno può immaginare. Questo non dimostra, a mio parere, che l'autore non ha in mente Israele, non è sufficiente, perché le scene possono avere una loro interna coerenza, come in Ezechiele. Se uno prendesse solo questo pezzo di Ezechiele senza il contesto, potrebbe immaginare che sta parlando la prostituta. Allora non vogliamo andare a parlare se questa prostituta rappresenta Israele, chi lo dice? È chiaro che nel contesto è Israele, e nessuno ne ha, non sono a dubbi, potrebbe essere non troppo diverso anche nel Cantico. Non è necessario che noi troviamo ogni punto una corrispondenza. Questo però è una osservazione a latere, un'appendice, perché rimangono le difficoltà nella nostra lettura, indubbiamente. Quando si descrive qui, cosa posso io andare a dire, ecco, su ogni punto della descrizione, i seni, l'ombelico, eccetera, il naso, se non trovo una corrispondenza, forse vuol dire il Tempio, però se uno mi dimostra o non è convinto che si sta descrivendo il Tempio, ma che secondo lui, con paragoni anche un po' straordinari, si sta descrivendo una donna, questo a mio parere non è la prova sufficiente che l'autore in retto non parli di Israele, perché l'autore forse descrive una donna, però questo non significa.
Tra l'altro notavamo nella lessio qualche mese fa che il Cantico dei Cantici è pieno di esempio di apax, cioè dei termini che ricorrono lì o quasi soltanto lì. A me questo sembra chiarissimamente intenzionale, ecco. Poi è chiaro, non sarei mai in grado di fare uno studio a riguardo perché non è il mio lavoro, ma certamente il linguaggio è volutamente ricercato e vorrei dire a volte volutamente, deliberatamente misterioso. E questo è un aspetto che sempre dobbiamo tenere presente nella lettura del Cantico, insomma, per dire un po' così con i rabbini, ecco, lo che premo pienamente soltanto in paradiso, ecco, nella preghiera che avevo anche inviato via email, insomma, a suo tempo, che gli ebrei recitano venerdì sera, almeno secondo il rito sefardita, dopo la lettura del Cantico, esprime essenzialmente questo senso del mistero che certamente è presente nel testo, è il mistero dell'amore, è il mistero di Dio, insomma, e direi che questa venerazione e questo senso del rispetto del testo, questo non volerlo forzare, tra l'altro, in maniera a volte che per noi sarebbe sicuramente a rischio dell'arbitrarietà, rientra nell'atteggiamento di adorazione e nel rapporto col Cantico che ci mette direttamente nel rapporto con Dio. Dico un'altra cosa, poi basta. Volevo cogliere l'occasione per ringraziarti, Giovanni, perché secondo me è stata estremamente preziosa la lettura, sia pura ovviamente non ancora esauriente, come tu tante volte hai detto, che oggi ci hai proposto. Certamente per un duplice motivo, perlomeno, sia in senso apologetico, perché noi veramente rischiamo di essere tacciati dentro la Chiesa di un certo letteralismo, o meglio, tradizionalismo, insomma, o addirittura a volte fondamentalismo, ed è giusto che noi invece appunto abbiamo il coraggio di porci davanti all'esegesi contemporanea per quello che è, sapendo che è essenziale conoscere gli sviluppi e non avere alcuna timore, alcuna paura per così dire di essa. È importante in questo senso una presa di coscienza che la nostra lettura, come emerso questa mattina, non solo è legittima perché si fonda nella tradizione, che è già tantissimo, ma è legittima perché si fonda nella lettera del testo, e certamente una possibilità concretissima di leggere il testo che a mio avviso, addirittura in base alle tue indicazioni, sembrerebbe aprirsi nella sua lettera a una lettura messianica. In fondo poi proprio in Ezechiele, se ricordo bene, a volte con Davide si indica il Messia, questo non avviene con Salomò, ma insomma in ogni caso possiamo ben essere nella tradizione dei salmi regali, no? Dell'unto del Signore, quindi in qualche modo anche nel vestibolo, nell'atrio di una lettura che noi facciamo post eventum, dopo l'evento della Pasqua, e che noi riteniamo, io credo giustamente, insomma, la lettura più autentica e piena del cantico. Quindi grazie, spero che, credo che per tutti sia dato un contributo importante, perché è essenziale anche rendere ragione della speranza che è in noi ed essere consapevoli del senso della nostra lettura del cantico nella nostra Chiesa e in questo contesto.
Sono ancora 10 minuti. Di nome e apri.
Stefano. Dunque, mi sono accorto in questi giorni, ecco, che nelle varie esposizioni, man mano che si procedeva nelle giornate, e dal Targum a Rashi si è passato ai padri, c'è come stata un calo di messa a fuoco, diciamo, di comprensione del cantico stesso. A mio avviso, come dire, i padri hanno fatto uno sforzo, specialmente all'inizio, ma in una direzione, a mio avviso, non sono uno specialista, ma così come ho potuto cogliere, si sono immessi come in una sostituzione di Israele con la Chiesa. Ne è un esempio Io Nera e Bella, no? Mi sembra che tu hai detto Nera, la regina di Saba, poi ecco. Quindi la Chiesa che prende il posto di Israele, e noi sappiamo che poi questa teologia della sostituzione è andata molto avanti poi nel tempo fino ad oggi. Io invece credo, e poi addirittura andando avanti, ecco, anche i medievali con Guglielmo, addirittura lui dice: io scarto la interpretazione allegorica perché non ne sono degno, sono piccolo, ha detto una cosa del genere, mi sembra di aver capito, per affrontare, ecco, più un discorso sul cammino spirituale dell'uomo. E addirittura con così gli stadi, ecco, il rapporto anima-Dio molto individualizzato, allontanandosi moltissimo da quello che è l'allegoria e la spiegazione ebraica, specialmente nel Targum, che è sempre l'assemblea di Israele, la casa del popolo di Israele e l'amato che è Adonai, il Signore. Quindi si è ridotto quasi a un pretesto per raccontare cose molto anche edificanti dal punto di vista spirituale, ma che vedevo il cantico come allontanarsi sempre di più, fino a essere un puntino laggiù, ecco, di cui si avverte solo come una soggiacenza, un po' in senso lato, generale. Allora, così mi è venuto da dire, perché non trovare invece, cosa ci dicono a noi i nostri padri ebrei, ecco, se così possiamo dire, comunque particolarmente il Targum, che insegnamento ci dà? Intanto ci colloca nel cantico, nella sua allegoria, in alcuni punti, e sono sempre punti molto dialettici, per usare un eufemismo, conflittuali, ecco, me ne sono segnati alcuni, come rosa fra le spine, sono le genti. Poi, vabbè, il nemico, l'Egitto che che conculca, ecco, la colomba, e poi dice le molte acque, alla fine 8-7, non posso spegnere l'amore, le molte acque sono anche qui donazioni. Per cui, secondo me, un momento dovremmo accettare questa collocazione, anche perché dopo Cristo, che ha fatto sì dei due un popolo solo, ma è un popolo solo differenziato, due genti e Israele, e bisogna mantenere, secondo me, questa chiarezza. Quindi, adesso... Ecco, secondo me appunto dobbiamo accettare più la nostra posizione, la nostra collocazione nel cantico, accettando anche che anche, stavo per dire, anche dopo Cristo abbiamo continuato a conculcare il popolo di Israele, bruciando i loro libri, bruciando loro, fino alla Shoah, fino ai pogrom, ecco. C'è sempre stata, per me anche per una sbagliata interpretazione del rapporto chiesa delle genti e Israele, fin dall'inizio. Origene stesso, dicendo appunto, sovrapponendo la chiesa e Israele, ha dato un po' questo avvio, forse, adesso io bisognerebbe studiare tanto, sono cose molto complesse, però credo, ecco, ho fatto queste considerazioni più che altro.
Però velocissima, un minuto.
Perché la domanda era complessa.
No, non faccio nessuna domanda. Le suore più, come suore madre Agnese, quando voi avevate la cappellina dove ci siamo riuniti quando il giorno delle quando è stato catturato Moro. Nella cappellina, Don Giuseppe, che avesse in mente il cantico quando, non so chi l'abbia fatta, che era nel fienile, non so cos'era, quella cappellina dove il Santissimo era dentro la colomba, dentro le gratte. Ecco, io il cantico, quando leggo quella parte lì, mi viene in mente la cappellina, che io lo chiedo a Don Giuseppe, e quelli di Monteveglio che... Ecco.
Va bene, grazie.
Certamente non è che si possano affrontare tutti i temi che hai detto stesso. Vorrei dire che dei temi che ha detto Stefano, cosa faccio così?
Sì, forse così sì.
I temi che ha detto Stefano sono troppi e troppo rilevanti per poterli così trattare in un certo modo. Adesso, ecco. Direi solo una parola in questo senso, anche perché c'è tutta la lettura che noi non abbiamo fatto. Noi del Medioevo abbiamo preso anche un autore, anche perché l'oratrice, la relatrice, ha scelto quell'autore, credo, d'accordo. Ecco, c'è tutta la lettura medievale, è più complessa di un autore solo, o di un autore cistercense, del resto che mi pare sia stato letto in tutta la sua... In tutta la sua verità, in tutta la sua forza, ecco. Ma c'è la lettura, cioè noi per leggere tutta la lettura spirituale dovremmo arrivare almeno a considerare poi che cosa diventa il cantico in Giovanni della Croce, in Teresa d'Avila, cioè dovremmo non dimenticare questi nomi, quindi non possiamo innanzitutto mettere da parte un tipo di interpretazione che la santità di alcuni secoli ha dato nella Chiesa. Ma naturalmente io sono nei miei studi origeniani, io non sono ancora arrivata a Nicea, quindi io mi trovo in una realtà molto, molto fortunata da questo punto di vista, perché queste problematiche drammatiche che si presenteranno da Costantino in poi non sono neanche sfiorate ancora. Si prepara con Origene la vicenda che poi porterà anche agli esiti di Costantino e come veniva ricordato ieri appunto con Gregorio di Niscia, siamo già a un momento in cui lo Stato Chiesa
mostra già le sue fratture. Ecco, quindi ci sono delle realtà storiche che portano a rivedere tutta la vicenda dell'antigiudaismo nella sua verità e nella sua verità storica. Ecco, quindi non facciamo di tutti la stessa cosa, perché faremmo torto a molti secoli e a molti santi, e invece va ripreso nel contesto ognuna delle letture che del cantico sono state fatte. Nella vicenda di Origene certamente non c'è nessun problema della sostituzione. Faremmo veramente grandemente torto all'autore cristiano che più di tutti ha salvato il giudaismo per la Chiesa, cosa che viene riconosciuta oggi dagli studiosi ebrei con grande riconoscenza e gratitudine. Ieri ho accennato al contesto della nascita origeniana Alessandria d'Egitto. Ora, Alessandria c'era una comunità fiorentissima, che è quella dei 70, quindi del III secolo avanti Cristo, quella in cui nasce la traduzione greca, una comunità giudaica fiorentissima che ha anche consumato in maniera molto, molto profonda e molto bella un suo rapporto con l'ellenismo, il giudaismo ellenistico, come si dice, così via. Una comunità che ha dato luogo a Filone. Filone è contemporaneo di Paolo. Non possiamo adesso ripetere l'operazione religiosa e culturale fatta in quei secoli, ma è stata un'operazione importantissima. Ora, Origene vive fra il 185-186 e il 251, quindi Filone era morto da un pezzo, ma la comunità di Alessandria ebraica era stata sterminata in un pogrom, in una rivolta terribile, in cui naturalmente i romani avevano, con grande pace, lavandosene completamente le mani, ma forse essendo anche contenti, che una parte la parte alessandrina sterminasse la parte ebraica. Ora, Origene ha salvato l'opera di Filone, io l'ho accennato ieri, ma so che tante cose possono essere sfuggite. Ha salvato fisicamente l'opera di Filone, se l'è portata dietro da Alessandria a Cesarea con tutti i suoi libri, e noi non avremmo oggi Filone se non ci fosse stata l'opera di salvataggio. Quando Origene è arrivato a Cesarea, ha incontrato la comunità giudaica, con essa ha colloquiato, litigato, cose, ecco, è ovvio, era un cristiano, che però si andava a informare dagli ebrei su come quelle cose si interpretavano. Quindi ha avuto la tradizione del giudaismo ellenistico e la tradizione vivente della comunità, che invece la comunità giudaica in quel momento a Cesarea, l'ho detto ieri, era fiorentissima, perché si era rialzata dalla tragedia del 135, che anche quella era stata una guerra veramente di sterminio, però a differenza di Alessandria, dove la comunità non ha mai più potuto rialzare la testa, a Cesarea l'ha rialzata, e come, c'erano le personalità più notevoli, e con quindi Origene ha preso dall'uno e dall'altro. Ha un senso grandissimo del mistero di Israele. Al punto, qui i fratelli perdoneranno perché me l'hanno già sentito dire tante volte, al punto che in un frammento bellissimo sulle lamentazioni che cominciano Echa, come mai, fa parlare Gerusalemme in questi termini, cioè che cosa dice Gesù sulla croce? Gesù dice: Padre, mi hai abbandonato. Che cosa dice Gerusalemme nelle lamentazioni? Signore, mi hai abbandonato. Quindi quando noi siamo di fronte al mistero di Israele, mettiamoci davanti al mistero della croce. Mi hai abbandonato, mi hai abbandonato. È un unico destino salvifico, un'unica trama salvifica. Io chiedo se si può dire una cosa più grande di questa. E quale padre, questo è un commento che fa Sgherri in un bellissimo volume che consiglio di leggere a tutti, perché è del tutto leggibile come libro, è un libro tecnico. Giuseppe Sgherri, un sacerdote di Lucca, nell'82 ha pubblicato un bellissimo libro, Chiese e Sinagoga nelle opere di Origene, dove fa tutte le possibili interpretazioni e mostra che veramente dalla lettura origeniana non si può parlare di sostituzione. È chiaro che avendo davanti tutta l'opera di Origene troviamo anche questa parola, ma non la troviamo mai nel senso di un subentrare, perché a Origene preme che la Chiesa sia nata da Israele e dalle genti, che sia sempre quell'unico popolo, ma in cui resta una differenziazione, perché Israele è Israele, ha avuto il suo destino, e la Chiesa ha questa funzione delle genti che entrano che entra nel mistero di Israele. Il commento di Origene alla lettera ai Romani è in questo senso meraviglioso, e anche oltretutto appunto lui ha questo senso di dire: ma dove io, a che cosa a me che sono nato non so dove, questa gloria che, di poter entrare nella radice santa che è Israele? Allora, nato non so dove, è nato ad Alessandria, che era una delle capitali culturali più importanti che ci sia stata in antichità. Ecco, quindi io direi bisogna essere molto attenti. L'antigiudaismo patristico c'è stato e ha avuto dei riflessi grandissimi, ma bisogna per ogni figura vederla nel suo contesto, coglierlo nei suoi secoli, vedere che imperatore c'era in quel momento, quali erano i rapporti fra la Chiesa e l'impero, eccetera. E soprattutto pensare, guarda, ancora solo un secondo, anche se parlerei due giorni, soltanto dire, per fare giustizia alla verità, insomma, ecco, per non...
Bene, ringraziamo tutti, ci diamo un minuto di intervallo brevissimo, cominciamo subito il Vespro.
Abbiamo il tempo perché pensiamo a fare settembre, ottobre, novembre, attendo quest'anno.